Inizia la sosta nazionale, il Napoli ancora primo in classifica dopo il pareggio con l'Inter, fase difensiva ok, da migliorare qualcosa in attacco, ne parliamo ora a Marte Sport Live.
Rieccoci in studio. Passaggio, tiro. Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via!
Ed eccoci tornati puntualissimi come ogni lunedì dalle 20 alle 21, dal lunedì al venerdì, con l'appuntamento con Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Al microfono per voi Manuela Castelli, regia, saluto e ringrazio come di consueto Vincenzo Russo. E allora, è stata una domenica importante quella che si è vissuta a San Siro, quella che gli azzurri di Antonio Conte hanno vissuto a San Siro contro i nerazzurri di Simone Inzaghi, un pareggio maturato con il risultato finale di 1-1, ma con una partita molto ma molto combattuta, una partita estremamente tattica, non priva di polemiche per il gol poi sbagliato da Çalhanoğlu dopo 19, una serie vincente di 19 gol siglati appunto dal nerazzurro, strascichi di polemiche che si sono, diciamo, succeduti anche nella giornata di oggi con tantissimi opinionisti a dire la loro. Ma fatto sta che è iniziata la sosta nazionale, il Napoli è a riposo, meglio quello che rimane del Napoli al netto dei 13 azzurri che sono in giro per il mondo con le proprie nazionali appunto, e si comincerà a Castelvolturno la preparazione per la partita del 20 novembre contro la Roma soltanto appunto mercoledì e al netto appunto dei 13 assenti. Che Napoli avete visto contro l'Inter? Perché ho letto sui social, come faccio di consueto dopo le partite per testare un po' per tastare un po' il polso dei tifosi, ho letto due filosofie diverse, no? Due interpretazioni diverse della partita di ieri contro l'Inter. In tanti hanno sottolineato quanto la fase difensiva sia stata perfetta o quasi, perché poi è stata battuta soltanto da quel gol dalla distanza di Çalhanoğlu appunto, e in realtà anche con un intervento magari di Meret che è stato parecchio discusso anche questo. Però invece altri hanno sottolineato come si potesse fare di più in attacco e come magari Lukaku sia stato poco incisivo. Poi è uscita da poche ore una statistica importante che andremo ad analizzare con i nostri ospiti, e quindi proprio a proposito di ospiti, ma lui non è un ospite, è uno dei padroni di casa di Radio Marte e soprattutto dello sport di Radio Marte, volo nella redazione della Repubblica dove trovo il nostro inviato a Castelvolturno, Pasquale Tina. Ciao Pasquale.
Ciao, buonasera. Buonasera.
Allora Pasquale, una serie di analisi anche un po' discrepanti tra loro, invece la carta stampata è stata molto ma molto coerente nel sottolineare la partita stoica degli azzurri di Conte ieri contro l'Inter. Voglio sapere ovviamente la tua.
Ma guarda, secondo me una prestazione buona per quanto riguarda, soprattutto c'è stata una reazione dopo la brutta sconfitta con l'Atalanta, questo è sicuramente importante. Un buon primo tempo secondo me del Napoli, perché il Napoli nel primo tempo ha anche provato a mettere in difficoltà l'Inter. Sì. Un tempo in cui anche Lukaku si è visto in crescita rispetto, vero, alle altre partite. Ci siamo arrivati al minutaggio, diciamo, dai 20-25 minuti siamo arrivati a 45. Secondo tempo ha fatto meglio l'Inter, ha attaccato di più, ha avuto un rigore inesistente. Ecco. E ha avuto insomma l'altra occasione con Di Marco che pure ha preso il palo, però poi il Napoli la poteva vincere nel finale con l'occasione di Simeone. Napoli nel primo tempo secondo me ha anche creato qualcosa, nel secondo tempo meno, ci sono stati troppi errori in fase di uscita, in fase di possesso, lì il Napoli deve assolutamente migliorare. No, al complesso una buona prestazione, perché ha giocato con l'Inter che per me, ribadisco, lo dicevo anche prima, resta la favorita per il campionato, e quindi è una buona prestazione, con sapendo insomma di dover lavorare, di dover migliorare. Se migliori da prima, però devi ancora migliorare, sei già primo in classifica, perché il Napoli chiude la terza sosta nel queste infinite soste del 2024, di questo campionato, quello di novembre.
Questa è già la terza,
Sì, sì, poi se ne parlerà a marzo. Chiude ancora al primo posto, quindi questo è importante, con la consapevolezza di dover migliorare, di dover crescere in fase offensiva, tutte cose insomma che credo siano nell'agenda di lavoro di Conte, ma poi se ne parlerà più la prossima settimana, perché poi da mercoledì non hai 13 giocatori, quindi quando non hai tanti giocatori fai dei lavori magari specifici per chi ha Castelvuol turno. La novità è che a Castelvuol turno non ci sarà Lukaku, perché Lukaku è tornato da essere convocato dal Belgio, di fatto credo abbia terminato insomma la preparazione e adesso diciamo deve crescere in condizione, deve migliorare. Lo fai giocando. Già ieri abbiamo notato insomma un progresso per quanto riguarda, come dire, l'incisività di Lukaku, no? Io l'Atalanta l'abbiamo visto benino 20 minuti, poi dopo era crollato. Io con l'Inter l'ho visto bene un tempo, secondo meno, quando Cerbi ha preso il sopravvento. Sì. Adesso c'ha due partite col Belgio, di cui una giovedì proprio con l'Italia, che è quindi una specie di derby.
Esatto.
Domenica gioca con Israele, e quindi vuol dire che da martedì prossimo poi sarà a Castelvuol turno per preparare Napoli-Roma, che è un'altra sfida per lui importante, no? Perché dopo l'Inter un po' il percorso del cuore sportivo di Lukaku, ci sarà insomma anche la Roma, dove ha giocato l'anno scorso, ha fatto 21 gol, 13 in campionato, 9 nelle altre competizioni, 8 nelle altre competizioni, e comunque sarà una sfida per lui particolare, anche se immagino che lui, come tutti i tifosi del Napoli e come noi, aspettiamo di capire chi sarà l'allenatore della Roma, perché non c'è ancora insomma la decisione da parte dei Friedkin sul successore di Ivan Juric.
Infatti, così, a proposito appunto di Lukaku, è uscita questa statistica, è stata pubblicata questa statistica anche sull'aiuto che la squadra apporta allo stesso attaccante belga, e è stato messo in evidenza come nelle 5 presenze, leggo da Calcio Napoli 24 in questo caso, nelle prime 5 presenze ha ricevuto 92 passaggi, nelle ultime 5 soltanto 69, ovvero il 25% di passaggi in meno. È cambiato qualcosa nel modo di attaccare del Napoli a partire dalla Juventus con il cambio modulo operato da Conte, che è passato, lo ricordiamo tutti, proprio all'Allianz Stadium, dalla difesa 3 alla difesa 4?
Secondo me sì, ma è ricambiata ancora già dalla Juve. Per esempio ieri il Napoli ha giocato con un 4-3-3, vero?
Sì.
Perché il Napoli inizialmente ha cominciato con da quando insomma ha cambiato modulo con McTominay di fatto seconda punta, no?
Esatto.
E quindi con Politano quasi quinto di centrocampo, Kvaratskhelia insomma esterno più offensivo. Nel secondo tempo di Empoli, e l'abbiamo visto pure ieri con l'Inter, Politano ha fatto l'attaccante esterno, McTominay ha giocato più mezzala, quindi si abbassava lui, perché è chiaro che probabilmente con quel sistema di prima, soprattutto in casa quando non avevi molto spazio, faticavi insomma a essere pericoloso, magari anche McTominay faticava a trovare spazio. Io credo che la strada che abbiamo visto ieri possa diciamo rappresentare l'inizio di un percorso che il Napoli si sistema ancora tatticamente per trovare anche la giusta quadra offensiva, perché poi lo ricordo insomma chi magari è più disattento, insomma, perché magari io non sono così attento sui commenti social, però qualcosa leggo.
Certo.
L'Inter di Conte, soprattutto quella del secondo anno, è una squadra che anche offensivamente era una squadra molto molto importante. E quindi io credo che l'obiettivo del Napoli sia arrivare ad avere diciamo anche una potenza offensiva di buon livello,
che dipende da Lukaku, ma non solo ovviamente, perché come dice Conte si difende in 11, si attacca in 11.
Lukaku secondo me è importante, è fondamentale, perché è chiaro insomma quello su cui hai costruito il nuovo attacco del Napoli. Secondo me bisogna variare, cioè nel senso aiutare anche Lukaku, no? Tu prima hai letto una statistica sui palloni ricevuti da Lukaku, credo insomma che si debba trovare una variante offensiva al movimento di dare soltanto palla addosso al centravanti.
Secondo te quanto è inciso, perché anche qui insomma bisogna fare un'analisi, avremo modo di farla anche nei prossimi giorni, quanto è inciso da questo punto di vista l'assenza di Lobotka, che è mancato proprio per 4 partite? Poi
secondo me è inciso perché Lobotka è un giocatore che rispetto a Gilmour accompagna più la fase offensiva. Ha inciso credo la condizione di Lukaku, perché con il Milan un paio di volte l'abbiamo visto attaccare la profondità.
Esatto.
E per attaccare la profondità devi avere diciamo anche una buona condizione fisica, è chiaro, insomma, che tu devi alternare la palla addosso al centravanti che viene incontro anche all'attacco alla profondità. Credo che questo sia l'equilibrio che dovrà trovare il Napoli. All'inizio, con Lukaku in poca condizione, l'attacco alla profondità lo faceva McTominay, per questo secondo me ha giocato spesso in quella posizione. Adesso che Lukaku sta crescendo, è anche Lukaku che dovrà andare in profondità e McTominay può giocare, insomma, in quello che poi è il suo ruolo, che è quello di mezzala. Di fatto potrebbe essere questa una variante, ma è normale che il Napoli debba crescere ancora. Però, come ho detto prima, se devi migliorare, sei già primo, credo che tu quando vada ad allenarti abbia, diciamo, un buon entusiasmo, un buon carico di fiducia. Poi è chiaro, insomma, va fatto meglio, va fatto di più, perché secondo me la lotta a scudetto si incendierà ancora di più. Adesso c'è un mucchio selvaggio, no? In testa alla classifica, vedremo se durerà, ma io penso che una squadra come l'Inter è sempre, diciamo, la favorita. Anche la Juventus mi sembra, insomma, nelle ultime partite abbia trovato un po' una quadra in attesa di Vlahovic e Kop Miners, perché la Juventus, diciamo, anche in questo ciclo, no, che si è concluso domenica, ha avuto poco apporto, secondo me, da Vlahovic e Kop Miners, se si era infortunato, adesso sta tornando a giocare.
È così. Allora, Pasquale, l'abbiamo detto, ma veramente 10 secondi perché siamo già in ritardo. Il Napoli riprende ad allenarsi, quel che resta ovviamente del Napoli al netto dei nazionali, riprende ad allenarsi mercoledì giorni di riposo.
Pomeriggio, sì, altri due giorni di riposo. I nazionali sono 13 che in giro per il mondo, no? Perché ci sono tutte le Nation League e poi ci sono anche Anguissa che è qualificazione Coppa d'Africa e Olivera che è qualificazione al mondiale.
Esatto. Allora, Pasquale, ti riascoltiamo domani ai microfoni di Radio Marte con Gianluca Gifuni. Grazie a Pasquale Tina, ovviamente lo leggeremo domani sulla Repubblica. A voi, il Napoli è piaciuto, non è piaciuto? Che cosa secondo voi deve migliorare sensibilmente rispetto alla partita con l'Inter, ma rispetto a queste prime 12 partite disputate in Serie A? Scrivetecelo al 339-666-9990. Vi aspetto tra qualche istante dopo la pubblicità.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Ed eccoci tornati, e prima di dare la parola al nostro prossimo ospite, uno dei nostri quattro moschettieri, vado a leggere qualche messaggio che ci avete mandato al 339-666-9990, per i quali ovviamente vi ringrazio. Gianni da Milano ci scrive: il calcio è bello perché è opinabile, ognuno di noi, sia esso tifoso, sia esso tecnico, giornalista, la pietra filosofale del sapere calcistico. Oddio, forse quelli che credono di averla, insomma. Io so solo una cosa: siamo primi in classifica e, volente o nolente, vedo che gli altri stanno rosicando, e non poco. Forza Napoli sempre. Un altro nostro ascoltatore, Roberto da Casoria, scrive: credo che l'urgenza maggiore sia quella di comprare un valido difensore centrale. Non è possibile avere in panchina Juan Jesus e Rafa Marin. Un abbraccio forte, lo ricambiamo. E proprio a proposito di questo, ci state continuando a scrivere, continuate a farlo, perché poi sottoporrò tutte le vostre osservazioni ai nostri ospiti. Vado a sottoporre proprio questa di Roberto da Casoria, uno dei massimi esperti in Italia e nel mondo, come dice Gianluca Gifuni, che condivido, di calciomercato. Vogliamo, l'avete capito, nella redazione di Sky Sport, dove abbiamo il piacere di ritrovare i microfoni di Radio Marte, Luca Marchetti. Ciao Luca.
Ciao Emanuela, buonasera a tutti. Non ti accodare a Gianluca, che
no, ma io a lui mi devo accodare, il direttore, quindi per cioè, insomma, non posso
non ti accodare su questa storia
ho capito mondiale. Perfettamente, ma mi accodo assolutamente, perché condivido per una volta quello che dice, no? Sto scherzando, ovviamente. Salutiamo l'amico e collega Gianluca. Detto questo, però, Luca, è vero che in difesa il Napoli potrebbe fare qualcosa in più, perché ovviamente parliamo dei ricambi, non sembrano, diciamo, essere rispondenti alle esigenze del Napoli. Il nostro Roberto da Casoria diceva Juan Jesus e Rafa Marin ancora dobbiamo scoprirlo, evidentemente non ancora pronto. Juan Jesus, insomma, nelle ultime uscite in cui è stato chiamato in causa, non ha fatto proprio benissimo. Ti aspetti qualcosa da questo punto di vista a gennaio?
Mi aspetto qualcosa a prescindere, anche perché con il cambio di fatto, con il passaggio alla difesa 4, non c'è più la possibilità, se non in casi di emergenza, perché questo è stato già fatto, di poter utilizzare come centrale Olivera e o Di Lorenzo. Sì. E quindi oggi i due centrali difensivi del Napoli hanno un'alternativa a testa, una, come abbiamo detto, giovane, che deve maturare evidentemente almeno nella testa di Conte, l'altro sicuramente per me un giocatore assolutamente affidabile, ma non basta. E per crescere ancora di più, come per esempio è successo a centrocampo, nelle alternative che ci sono sugli esterni, il Napoli ha bisogno di giocatori di un certo livello per continuare a rimanere in quelle posizioni di classifica, perché poi la differenza oggi la fa la possibilità di avere dei cambi che ti permettano di dire: ho 12 titolari, 13 titolari, 14 titolari, 15 titolari. Più giocatori bravi ci sono e più gli allenatori sono contenti di poter scegliere. Poi la gestione del gruppo spetta a loro, e in alcuni sono veramente straordinari nel farlo, e Conte credo che assolutamente rientri in questo novero.
Ti aspetti, cioè, c'è qualche nome che ti sembra particolarmente caldo o che potrebbe essere accostato al Napoli per gennaio?
Ma ancora no, nel senso che il Napoli sicuramente avrà già individuato dei profili importanti da seguire, seguiti già da diverso tempo. Generalmente le situazioni arrivano agli orecchi dei giornalisti e degli addetti ai lavori un po' più tardi, no? Le prime settimane sono quelle del sottotraccia generalmente, poi magari siamo bravi a inciampare in qualche trattativa e vediamo se viene fuori, però per il momento non c'è un nome favorito più caldo rispetto agli altri, ecco. Io mi immagino che però possano essere dei giocatori sui quali il Napoli fa un tipo di investimento non necessariamente oneroso, nel senso non necessariamente da mettere i soldi sul tavolino. Credo che il mercato di gennaio, non soltanto per il Napoli, sia un mercato importante per aggiustare le criticità che sono state dimostrate durante la stagione, ma che al contempo debba lavorare un po' di risulta su quello che non ha funzionato in altri club o sui sovrannumeri di altri
Dragusin
club.
Dragusin potrebbe essere un nome papà.
Io credo che su Dragusin ci sia già stata un movimento anche da parte di altri club, e non credo che il Tottenham abbia intenzione di darlo via.
Ah, perfetto. Per quanto riguarda invece la questione Osimhen, intricatissima, a gennaio Galatasaray sì, Galatasaray no, che notizie hai?
Osimhen, bisogna ricordarsi quello che è successo in estate, ce lo siamo masticato per i 3 mesi e poi la soluzione è arrivata dopo il Kong, quindi qualsiasi cosa noi possiamo pensare oggi, che l'11 di novembre, fra un mese il mercato non è neanche iniziato e già potrebbe cambiare. Quindi secondo me bisogna capire soprattutto le intenzioni di Osimhen, se vuole rimanere o meno lì, e poi eventualmente ragionare su un possibile trasferimento. La cosa più probabile secondo me è che finisca l'anno lì e poi si vedrà.
In effetti non si hanno notizie, anche diciamo la sua ambizione, lo sappiamo, l'ambizione del nigeriano è quella della Premier League, che poi in realtà non si è fatta viva con il Napoli in maniera decisa, no? nella passata estate.
Ma sai, il mercato cambia da 6 mesi in 6 mesi. La soluzione turca è stata una soluzione, io penso che non si offenda nessuno se lo diciamo, ad impiego per Osimhen. Era un modo per non perdere 6 mesi. Perché se no a Napoli non avrebbe giocato, e questo era stato chiarito dal Napoli in maniera estremamente forte, anche in maniera eccessiva mi verrebbe da dire, però ha tenuto la linea rispetto a quello che era stato deciso 6 mesi prima. Osimhen sta dimostrando di essere un grande attaccante a prescindere dal campionato in cui gioca, però l'ambizione, come dicevi giustamente tu, è quella di giocare in un campionato più importante di quello turco, ecco. Con tutto il rispetto per il campionato turco, con tutto il rispetto per le squadre che giocano in Europa, in Champions League, che hanno tifoserie straordinarie, un calore incredibile, però poi la competitività soprattutto in Europa è minore.
Luca, invece, per quanto riguarda il Napoli, però tornando al calcio giocato, ieri il Napoli ha affrontato l'Inter, ha ottenuto un ottimo pareggio a San Siro contro la prima candidata alla vittoria del titolo, e ha affrontato già la Juventus, ha affrontato l'Atalanta, ha affrontato il Milan, insomma 5 punti racimolati. Se consideriamo il Napoli della passata stagione era impensabile, però c'è ancora qualcuno che storce un po' il muso e dice sì, però si poteva fare di più. Ieri, secondo te, contro l'Inter cosa si sarebbe potuto fare di più?
Niente, magari poteva segnare Simeone all'ultimo minuto,
sarebbe stata straordinaria, devo
no,
dire.
Ma che vuoi fare? Cioè, l'Inter secondo me ha fatto una grandissima partita, il Napoli ha fatto una grandissima partita. A me è piaciuta molto la partita di ieri, al netto poi delle polemiche che ci sono state dopo, che di cui si continuerà a parlare, non tanto dell'episodio di per sé quanto dell'interpretazione regolamentare, sì, e dell'interpretazione poi di campo. È stata una partita che tutte e due le squadre hanno giocato con le loro armi. L'Inter a me è piaciuta moltissimo perché ha cercato di girare il pallone e non è, è mancata nella fase realizzativa. Il Napoli ha giocato una grande partita, è stato un buongiorno superlativo secondo me. In attacco, quando la squadra riusciva a ripartire, era molto efficace, lo ha dimostrato mettendo paura più volte alla difesa dell'Inter, che ha giocato, ripeto, una partita, quando l'Inter gioca partite così è difficile anche resistere. Il Napoli è riuscito a farlo. Il Napoli ha un'identità ben precisa. Tu prima facevi riferimento agli scontri diretti, beh, questi scontri diretti e tre erano fuori casa.
Eh sì, infatti, tra l'altro questo non è un particolare
in avvio di campionato, il Napoli è primo in classifica, c'è cioè il gruppone, tutto quello che vuoi, niente è scritto e niente sarà per sempre, però il Napoli è lì. Il Napoli è lì ed è una squadra più che credibile. Io sono d'accordo con te che la candidata numero uno è l'Inter, ma per me oggi, per quello che ci ha fatto vedere, subito dopo c'è il Napoli.
E in effetti la classifica della Serie A è molto ma molto avvincente. Io devo dire che erano un po' di anni che non si vedevano, è vero che siamo alla 12ª giornata di campionato, tutto può succedere, è ancora un campionato tutto da scrivere, però è bello vedere come si sia, secondo alcuni abbassato, secondo altri alzato il livello del campionato italiano. Sicuramente si è alzato quello di competitività, perché ci sono ben 6 squadre in 2 punti,
sì,
è davvero straordinario.
Sì, sì, ma poi di queste, secondo me, mia personalissima opinione, che potranno lottare per quelle posizioni in classifica, sono di meno delle 6. Ti ci metto l'Inter, ti ci metto il Napoli, ti ci metto l'Atalanta, ti ci metto anche la Juventus, che sì, forse di queste è quella che ha meno punti, fra virgolette.
La Lazio,
ma sempre 2 in meno. No, per me la Lazio e la Fiorentina sono 2 ottime squadre che stanno già facendo tanto, cioè non so se sono già arrivate al limite, perché magari c'è ancora qualcosa da grattare, ma hanno fatto tanto. Credo che ci siano ancora margini invece per l'Inter, per il Napoli e se vuoi anche per l'Atalanta e per la Juventus, certamente.
Il Milan, come lo vedi? Ovviamente è molto indietro, 8 punti, è al settimo posto.
Manca una partita da recuperare, però.
Manca la partita appunto da recuperare, qualora la vincesse ne sarebbero 5, però è stato molto discontinuo, attraversato, sì, da qualche problema interno che sembra essere alle spalle, oppure insomma che futuro immediato vedi per i rossoneri?
Il problema interno che Leao, tradotto,
esatto,
mi sembra,
sì,
che è stato gestito, sì, e che Leao abbia dato delle risposte molto importanti sul campo. Il problema del Milan oggi è l'equilibrio, è la tenuta difensiva. Una squadra che segna 3 gol non può prendere 3 a Cagliari con 3 cross praticamente uguali,
sì.
Quando il Milan riuscirà a mettere a posto questo, secondo me è fra le rose più competitive del campionato. Non ha nulla da invidiare al Napoli o alla Juventus come qualità di giocatori, poi dopo c'è il rendimento che è un'altra cosa.
È chiaro. E allora insomma staremo a vedere, lo staremo a raccontare il campionato che sarà e che già è iniziato, lo faremo ovviamente anche con il tuo prezioso contributo, ti seguiremo ovviamente come di consueto in queste prossime ore, come di consueto su Sky Sport. Grazie Luca.
Ciao.
Ringraziamo Luca Marchetti. Qualche messaggio, perché ci state scrivendo in tantissimi e per questo vi ringrazio, al 339-666-9990. Ci scrive Gianni: condizione fisica, sono ancora un po' imballati. Invece Angelo da Napoli scrive: Lukaku è sempre da solo lì davanti, il Napoli deve fare più cross e tiri da fuori area. L'urgenza maggiore invece, secondo Giovanni da Ravenna, è sostituire il portiere e poi trovare un difensore. Cara Emanuela, Luca da Roma ci scrive e dice: in sincerità dico che a noi mancano solo i punti con il Verona, fin qui il percorso è stato congruo e valido, a essere Pignoli con l'Atalanta forse il punteggio è stato troppo severo con noi, ma nel complesso finora non possiamo proprio lamentarci, abbiamo imparato a difendere bassi e compatti, vera rivoluzione nella nostra storia recente, e questo in effetti è così. Manca un difensore centrale, è vero, ma tutto fa presagire un'ottima stagione, forza Napoli sempre. Ascoltiamo questo vocale e poi andiamo in pubblicità, ascoltiamolo insieme.
Perché dobbiamo negare il problema che tutta Italia non ha e noi ce l'abbiamo? Nessuno nelle squadre che sono nelle prime 10 squadre contesta il proprio portiere. Perché c'hanno i portieri? Nessuno a Milano contesta il proprio portiere, a Roma, anche se stanno perdendo, non lo contestano perché comunque è un portiere, sono gol imparabili. Non contesta nessuna parte tranne noi, perché noi abbiamo metà popolazione che non lo può vedere. E non è che siamo metà popolazione di Napoli sono impazziti, no, forse metà gioca a pallone, l'altra metà vede soltanto quelle parate che fa ogni tanto, che fanno tutti i portieri, tutte le sante domeniche fanno quelle parate, tutti, altrimenti che ci stanno a fare i portieri. Però quando poi una cosa particolare, lui viene meno, non esce, le palle alte non ne prende manco una, il portiere dell'Atalanta si è andato a prendere tre palle sulla linea dell'area di rigore, lui non sale manco a prendere quelle nell'area piccola, sta sotto la traversa con una catena di 90 cm, quello è il suo movimento. Anche ieri ha fatto una parata su un tiro che doveva bloccarla in petto, ha respinto, cioè quella io a 53 anni la prendo così, con i piedi, lui si è buttato, ce l'aveva in petto, l'ha respinta, è una cosa assurda, mo anche se tiri da lontano si fa fare gol, se non si muoveva, se non si buttava all'indietro era gol, e lo prendeva in faccia, invece lui si è buttato e ha preso gol.
E allora, molto critico questo messaggio nei confronti di Alex Meret, mi piacerà parlarne qua, dopo la pubblicità, davvero qualche istante di pausa e torniamo da voi con un tecnico che insomma potrà anche fornirci delle risposte e il suo punto di vista sulla qualità tecnica di Alex Meret. Qualche istante di pubblicità e siamo da voi.
Marte Sport Live, Tirol Bersaglio. Marte Sport Live, Tirol Bersaglio.
Ed eccoci tornati, le 20:33 di questo lunedì sera, e questa è Marte Sport Live Tiro al Bersaglio. Al microfono per voi Manuela Castelli, regia Vincenzo Russo, che mi comunica che abbiamo già in linea i nostri prossimi ospiti. Do il bentornato su Marte a mister Roberto Bordin. Bentornato mister.
Grazie, buonasera.
E do il bentornato su Marte anche a Pasquale Salvione, firma del Corriere dello Sport. Ciao Pasquale.
Sì.
Pasquale, ci sei?
Ci sono, buonasera.
Eccoci,
a tutti.
Buonasera, buonasera Pasquale. Allora vado subito da mister Bordin, al quale vorrei chiedere un parere su Alex Meret, perché pochi istanti fa, prima di andare in pubblicità, abbiamo ricevuto al nostro numero WhatsApp un messaggio molto critico su Alex Meret, in cui il nostro ascoltatore gli riconosceva una sostanziale incapacità di uscire, di leggere prima le azioni, insomma, di rimanere un po' fermo sulla linea della porta. Tu sei d'accordo, Roberto, con questo tipo di interpretazione?
No, non sono d'accordo, perché Meret aveva fatto dei grandi interventi prima e dopo, diciamo, in altre partite, prima e dopo il gol che ha preso da Çalhanoğlu, perché se si vede bene il tiro, diciamo, dalla parte, diciamo, alla che cambia direzione, quindi non ha avuto la forza di poter deviare, perché gli ha cambiato direzione, quindi non è semplice. Quei tiri sembra che ti arrivino addosso, per l'ultimo momento cambiano direzione, quindi non è la forza necessaria per poter spingerla via. Infatti l'ha toccata, però gli ha piegato la mano, perché effettivamente pensava in un'altra traiettoria. Ma sì, non è il primo portiere che prende un gol così, perché effettivamente non ne sono semplici e non hai la lettura giusta, perché effettivamente pensi che vada in un punto, poi all'ultimo momento si vede bene che cambia direzione, anche impercettibile, di poco, però è quel poco che permette di fare il gol, e quella di non intervenire in maniera efficace. Purtroppo è così, però è ovvio che magari poteva fare di più, però effettivamente si è vista veramente la traiettoria cambiata all'ultimo istante.
E in effetti vado subito da Pasquale Salvione. Pasquale, Meret a Napoli non ha mai avuto vita particolarmente semplice, sempre sulla graticola, ha risposto poi alle critiche con prestazioni talvolta anche molto ma molto convincenti, come in questa stagione, dove in realtà ha effettuato delle parate salvavita e salvapunteggio.
Guarda, vestire la maglia del Napoli è una grande responsabilità, sì. È chiaro che ovviamente c'è sempre da essere perfetti per essere inattaccabili. Purtroppo capita che alla prima imperfezione arrivano le critiche. Insomma, stiamo parlando di Meret, ma mi viene in mente anche Lukaku, no? Che 10 sì. giorni fa è stato grande protagonista della vittoria del Napoli in casa del Milan, e ora sembra essere diventato l'ultimo degli attaccanti in circolazione. Per cui giocare nel Napoli è bello, però poi ti comporta avere addosso gli occhi di tantissime persone. Ovviamente le critiche sono dietro l'angolo, bisogna avere le spalle forti per sopportarle, per andare avanti e per rispondere sul campo a tutto quello che accade fuori.
In effetti mi hai fornito un assist molto interessante, Pasquale, proprio per fare la prossima domanda a mister Bordin, perché mister, è vero che Lukaku ha toccato, questo da statistiche pubblicate anche da Calcio Napoli 24, un solo pallone ieri nell'area interista, ma è anche vero che sta ricevendo nelle ultime 5 partite il 25% di passaggi in meno rispetto alla prima fase del campionato, sostanzialmente da dopo la Juventus, quando il Napoli ha modificato il proprio modulo. Secondo te, Roberto, è collegabile questo cambio anche della manovra, dello sviluppo della manovra offensiva, che è diventata un po' più sterile, forse un po' meno sicuramente un po' meno efficace, è dovuto anche a quel cambio modulo, o è semplicemente stata una serie di contingenze a determinare questo?
No, io prima di tutto vorrei ricordare che il Napoli in questo momento è in classifica, è lassù in cima.
Assolutamente.
Sì, sono quasi molte critiche dovute, o ai singoli o alla squadra, però è ovvio che Lukaku, il tipo di gioco di Lukaku è quello lì, c'è poco da fare. Contro l'Inter ha trovato una difesa molto forte, Acerbi che l'ha marcato veramente al limite del regolare, della regolarità, e ha avuto pochissime palle giocabili rispetto magari a altre partite. Quindi dipende appunto che avversario è davanti. Sicuro, ieri sera l'Inter non è un avversario semplice, il Napoli ha sofferto all'inizio giustamente qualcosa in più, però insomma poi ha saputo ripartire e in qualche situazione, non solo un pallone, però ha toccato magari non in area ma fuori area. Lukaku è sempre un giocatore difficile da marcare, difficile da interpretare per le difese avversarie. Poi sono momenti così, come per il portiere, magari qualcosa ti gira male, però come dicevate voi, Meret ha fatto delle parate, degli interventi nelle partite precedenti, salva partite davvero. Quindi è ovvio che per il portiere è molto più semplice puntare il dito, perché se quando prendi il gol cerchi sempre di trovare la critica e non pensi magari alla bravura di chi ha tirato, di chi ha fatto il gol, ecco, perché per il portiere è più difficile. Per Lukaku è sempre l'attaccante, lui è l'attaccante vero che ha voluto fortemente Conte, perché è quello che fa respirare la squadra, fa alcune situazioni di gioco dove fa intervenire i compagni, corrisponde dietro e poi fa gol. Quindi sono partite diverse e può capitare che magari a volte trovi una squadra diversa brava avversaria e quindi riesce a fare meno, però insomma nella totalità della partita è stata una grande partita da parte del Napoli, sofferta con alcuni spunti, con l'occasione anche del finale dove se poteva diventare il 2-1 ancora fuori casa un'altra volta San Siro. Quindi devo dire che è stata una grande partita e a volte hai la possibilità di fare bene, altre volte sicuramente trovando squadre come l'Inter è più fatica.
Pasquale, la tua domanda per mister Bordin e poi lo lasciamo andare.
Volevo sfruttare le sue conoscenze da grande centrocampista per chiedergli un parere su Scott McTominay, che da quando è entrato nell'undici titolare del Napoli non è stato mai più tolto nemmeno un minuto.
Fa fatica.
No, perché dal punto di vista tattico, insomma, fa le due fasi, è un giocatore universale, ecco.
Un giocatore universale, c'è una pista veramente molto forte, e ha un supporto di Anguissa, insomma, ha avuto poi il Lobotto che è entrato, quindi ha la possibilità di fare due fasi, perché oltre alla quantità, veramente un giocatore poi. Il giocatore scozzese è come entra, duro, sempre pulito, onesto, però sempre duro, quindi non ci fa problemi a fare le entrate e poi fa gli affari su, avanti e indietro come pochi. Veramente un giocatore, un acquisto incredibile, veramente molto, molto importante, molto interessante, e poi fa anche gol, quindi devo dire che un centrocampo che in un centrocampo come il Napoli veramente dà una mano ad Anguissa. Anche nella fase di interdizione molto, molto bene, e poi appunto anche la qualità degli inserimenti nella fase offensiva, quindi è un grande acquisto, ma come vedete tutto il Napoli in questo momento sta girando molto bene, come dicevo tante altre volte, la mano di Conte si vede, lo seguivo in partita quando lo inquadravo, che ogni azione con le mani, sì, con le braccia, e dice deve andare, cosa fare,
come un joystick,
è,
sì,
esattamente, quindi questa è la sua squadra, quindi, e poi di quantità in alcuni momenti, ma di grandissima qualità quando riescono a giocare bene la palla, quindi insomma è una grande squadra e ha dei grandi giocatori, grandi acquisti quest'anno sicuramente, e McTominay è uno di quelli.
Roberto, ti ringraziamo per essere grazie stato con noi, ti auguriamo un'ottima buona serata. Grazie
a voi, buona serata.
Grazie, ciao, a mister Roberto Bordin. Torno subito da te, Pasquale, perché la partita ieri vista contro l'Inter ha fatto emergere, no? Ha fatto riemergere in alcuni questa grande critica nei confronti della manovra offensiva del Napoli. Voglio sapere se tu poi sostanzialmente la condividi, perché critiche molto forti nei confronti di Meret, critiche molto forti sul Lukaku, critiche sulla manovra offensiva, il Napoli è lì, è vero che lì ci sono 6 squadre in 2 punti, però il Napoli va alla terza sosta ancora da primo in classifica, dopo un decimo posto della passata stagione.
Quando Conte parla di una squadra in costruzione è evidente che si riferisce alle tante cose che si possono migliorare. Il lavoro finora è stato, diciamo, più visibile nella fase difensiva, no? Dove il Napoli, sì, è migliorato in maniera incredibile rispetto alla scorsa stagione. Adesso bisognerà che migliori anche in fase offensiva. Naturalmente sono tutti meccanismi che possono, che hanno bisogno di tempo, perché poi se noi analizziamo il confronto con Inter e Atalanta, sono due progetti tecnici che vanno avanti da più anni, mentre Napoli, così come la Juve, così come la Fiorentina, come la Lazio, sono squadre che hanno iniziato quest'anno con i nuovi allenatori. Con i nuovi allenatori diciamo che non si parte con la perfezione, si parte con un percorso da fare e ovviamente che migliora di settimana in settimana. Questo Conte lo dice, lo sottolinea ogni volta, chiaramente si aspetta anche lui dei progressi da qui in avanti, e mi sembra di poter dire che i margini di miglioramento di questa squadra siano ancora tanti.
Siano ancora tanti, in effetti. Tra l'altro poi sarà interessante vedere, come l'ha definito qualche nostro ospite in precedenza, il derby Italia-Belgio con Lukaku, che ha risposto alla convocazione della propria nazionale dopo aver per 2 volte deciso di restare a Napoli. Ti aspettavi, insomma, che sarebbe partito questa volta per il Belgio, soprattutto perché in precedenza si era detto, si era sussurrato che probabilmente se ne sarebbe riparlato per rivederlo in nazionale l'anno prossimo, quindi praticamente a marzo.
Ma guarda, io credo che sia anche giusto, no, che lui cerchi di ritrovare la condizione ottimale, giocando di più, giocando anche in nazionale, ha saltato già 2 convocazioni se non erro, sì, quindi insomma io penso che sia anche giusto così. Poi ovviamente io non sono sono un nemico delle sentenze affrettate.
Vero.
Per cui non mi piace chi ha già bollato Lukaku come un giocatore finito, non mi piace ecco chi ha criticato Gilmour dopo aver fatto 4 partite. Spesso dico, ma perché dopo le prime 4-5 partite di Lobotka che cosa si diceva di Lobotka?
lo stesso identico ritornello.
Sì. Quindi bisogna avere la pazienza di aspettare. Benissimo. Anche che i giocatori poi entrino nei meccanismi, nelle dinamiche di gioco, e quindi bisogna far sì che tutto poi migliori di partita in partita. È inutile condannare o bullare i giocatori troppo in fretta, perché è un esercizio facile e poi si rischia di essere smentiti con assoluta facilità.
Pasquale, ti leggiamo sempre, e io personalmente in primis molto volentieri, come di consueto sul Corriere dello Sport, le tue disamine sono sempre estremamente interessanti. Ti ringraziamo per essere stato con noi questa sera.
Grazie a te, buonasera a tutti.
Grazie davvero a Pasquale Salvione. Noi voliamo in pubblicità, poi tra qualche istante, 1:03 per l'esattezza, vado ad ascoltare un po' di vostri vocali e leggere qualche vostro messaggio prima della nostra ultima ospite della serata. Restate con noi.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Ed eccoci tornati per l'ultimo blocco di Marte Sport Live Tiro al Bersaglio. Prima di andare dalla nostra prossima ospite, voglio ascoltare con voi questo messaggio vocale che ci è arrivato al 339-666-9990. Ascoltiamolo insieme.
Premesso che è già tanto veramente il risultato raggiunto da Conte, bisognerà fare conti anche con Napoli in questo campionato.
Però il secondo tempo contro l'Inter è un po' un copione di tante partite. Il Napoli ha la sua forza nella fase difensiva, compatta, voglia, certamente voglia di giocare, però se poi prendiamo gol diventa difficile reagire. Il secondo tempo appunto c'è stata una sola squadra. Purtroppo mancano gli interpreti lì davanti, Lukaku è oramai è un problema. Mamma mia, se ci fosse stato Osimhen, veramente avremmo vinto lo scudetto.
Un po' di rimpianti su Osimhen, in merito ad Osimhen, da diversi nostri radiotelespettatori. Proviamo a capire che cosa ne pensa anche il futuro di Victor Osimhen, e lo facciamo guidati dalla mia amica nonché stimatissima collega di Canale 8 e 100% Napoli, Italia Mele. Bentornata su Marte, Italia.
Ciao Manuela, buonasera a te e ovviamente a tutti i marziani numerosissimi che vi seguono.
Italia, grazie ovviamente per essere con noi, ma c'è un po' di nostalgia canaglia nei confronti di Victor Osimhen, come avrei potuto ascoltare dal vocale del nostro radioascoltatore. Ma Osimhen che cosa farà nei prossimi mesi? A gennaio rimane al Galatasaray, va via? Che futuro ti aspetti per il nigeriano?
Allora, guarda, una cosa che posso dirti con un ottimo grado di certezza è che sono veramente già arrivate delle offerte al Napoli. Ci sono stati dei sondaggi, dei contatti da parte di più di un club. Ovviamente poi le proposte dovranno soddisfare o la clausola rescissoria, che sappiamo essere di circa 85 milioni a gennaio, quindi nella sessione di mercato invernale, o comunque soddisfare quella che può essere l'aspettativa del Napoli. Però poi c'è anche un altro problema, perché nel frattempo Osimhen ha giurato eterno amore ai turchi, non eterno no, ma amore
stagione,
fino a giugno,
tempo determinato, sì.
Ecco, fino a giugno ai turchi del Galatasaray. Tra l'altro non vorrei sbagliare, ma credo che abbia anche studiato un po' la storia turca, perché dovrebbe aver anche parlato del grande eroe turco Atatürk, e quindi insomma si è compenetrato totalmente nel suo nuovo contesto, e devo dire facendo anche molto bene. Il Galatasaray vorrebbe sicuramente tenerlo, ma non potrà mai arrivare alle cifre necessarie. Quindi adesso bisognerà capire se le offerte che sono arrivate, e le confermiamo ancora una volta, diamo questa notizia sul tavolo di Manna,
che ringraziamo ovviamente.
Ma mi fa piacere condividere con voi, che ritengo comunque essere famiglia, e con te in particolare, lo sai.
Grazie,
benissimo.
Ricambio.
E quindi bisognerà capire se questi sondaggi, queste offerte che sono arrivate sulla scrivania di Manna, poi vengano ritenute adeguate dal Napoli da una parte, e poi dall'altra però soddisfino anche il calciatore, perché lo ricordiamo, non basta pagare la clausola al club proprietario per potersi assicurare le prestazioni di un qualsiasi calciatore, nello specifico di Victor Osimhen, ma bisogna anche poi essere graditi al calciatore stesso, che ripeto almeno fino a giugno sembrerebbe aver deciso di restare lì. Quindi insomma è un'altra puntata di questa lunga telenovela napoletana che si sta andando in onda da un po' di mesi. Però sicuramente la notizia è che le offerte, i sondaggi insomma sono arrivati a Manna, e che adesso il Napoli sta facendo le sue valutazioni.
Questi sondaggi, queste offerte sarebbero arrivate già a partire da gennaio? O
sì,
ok,
sì.
Quindi sarebbe poi una cosa di là da venire, diciamo anche nel breve,
brevissimo, considerando
di, esatto.
che siamo a metà novembre. Insomma è una cosa concreta, ed è anche una cosa relativamente immediata. Però ripeto, gli attori sono diversi, perché c'è da una parte i club che vorrebbero assicurarsi le prestazioni di Victor, dall'altra parte il Napoli, che ha una clausola o comunque potrebbe anche venire incontro a cifre ritenute congrue, e poi però c'è anche il calciatore, perché il calciatore deve sempre accettare.
Chiaro.
E quindi bisognerà capire poi se questi eventuali club lo soddisfino, se poi si sentirà di lasciare i turchi del Galatasaray. È un punto interrogativo da questo aspetto, però la notizia è che è vero, sono arrivate delle richieste.
E allora, per quanto riguarda Victor Osimhen, la situazione è questa, quindi c'è questa importante novità che ci hai comunicato e per la quale ovviamente ti ringraziamo, come ti dicevo poco fa. Ma altre notizie di mercato per gennaio, ti aspetti qualche movimento da parte della Società Sportiva Calcio Napoli, sia in uscita che in entrata, qualche nome caldo?
Committenti. Allora, sicuramente il Napoli farà un difensore. Bisognerà capire chi potrebbe essere, sicuramente sarà un calciatore considerato di livello da parte di Antonio Conte, che ancora ieri sera in un'intervista ai microfoni di Radio Rai ha voluto sottolineare un concetto che lui ripete spesso: è vero che il Napoli non ha le coppe, ma non ha neanche una rosa così completa come quelle che alle coppe partecipano. Ed è vero, perché obiettivamente dobbiamo dire che in difesa, se pensiamo che le alternative ai super Buongiorno e Rachmani sono Rafa Marin, che ha giocato praticamente mezza partita contro il Palermo, e Juan Jesus, che non gioca da Verona-Napoli, insomma qualche problemino c'è. Per cui, augurando sempre piena salute ai nostri ottimi difensori, però c'è da dire che bisogna capire un attimo poi chi potrebbe diventare alternativa. Uno dovrebbe farlo in Napoli, mi sento di essere sicura praticamente al 99%. Poi però c'è anche altro, perché si potrebbero essere anche dei movimenti in attacco, perché potrebbe darsi che uno degli attuali attaccanti del Napoli possa andare via, potrebbe essere Simeone ad esempio, e lì poi il Napoli ovviamente dovrebbe trovare un altro giocatore adatto a svolgere il ruolo di alternativa reale a Lukaku. Insomma, su Simeone potrebbero esserci delle idee, sia da parte del calciatore sia da parte del club, però bisognerà vedere un attimo come proseguirà il resto di questi mesi, questo mese e mezzo che manca all'inizio del mercato invernale, fermo restando che il calciatore è totalmente coinvolto nel progetto, ha la stima di Antonio Conte, però insomma mi è arrivata qualche voce che potrebbe muoversi qualcosa anche da questo punto di vista.
Oggi ci stai dando delle quelle che chiamavano, no, le bombe di mercato. In effetti ci stai dando diverse notizie, e sarà interessante vedere poi come si svilupperà la sessione invernale, che come tu ci insegni è fatta di occasioni ma anche di tanto lavoro già a partire dai mesi precedenti, e questa inizia ad essere una fase piuttosto calda, sia per individuare degli obiettivi ma anche per iniziare ad intavolare eventuali trattative o comunque eventuali sondaggi. Quindi abbiamo detto, insomma, un Napoli che potrebbe muoversi da più punti di vista nella sessione di gennaio, ma anche un Napoli che è andato alla terza sosta nazionale da primo in classifica, vero, un solo punto di vantaggio, però contro la Juventus, contro l'Atalanta, contro l'Inter, contro il Milan ha giocato, tre di queste le ha giocate in esterna, le ha giocate praticamente in trasferta, perso solo con l'Atalanta, tra l'altro in casa. Il Napoli comunque sta viaggiando forte, anche nonostante la battuta d'arresto con l'Atalanta, che era abbastanza prevedibile forse, no?
No, io sinceramente sulla prevedibilità della battuta d'arresto con l'Atalanta onestamente non mi sento di condividere, perché io credo che nessuno possa prevedere un tale debacle, perché poi diciamo, insomma, la partita in Napoli non l'ha solo persa, ma l'ha persa anche male. Però credo che sia stato un episodio occasionale. Il Napoli ha fatto benissimo nelle altre, come tu hai benissimo sottolineato, scusate la ripetizione, le ha giocate in trasferta, che non mi sembra cosa da poco. La pratica, diciamo, San Siro per quest'anno il Napoli l'ha chiusa, e l'ha chiusa con ottimi risultati, perché è andato comunque a fare punti con entrambe, una vittoria e un pareggio, con un Inter che peraltro, non mi voglio addentrare in dati statistici che non ricordo alla perfezione, ma che mi sembra da oltre un anno segnasse in casa almeno due gol. Sì. Quindi insomma mi sembra che fino a questo momento il cammino sia, ma non volevo dirlo certo io, basta guardare la classifica, sia straordinario. Quello che però adesso secondo me bisognerà cominciare a fare è un po' di normalizzazione dal punto di vista, diciamo così, tattico. Fermo restando che io ci tengo a sottolineare un concetto, Emanuela, è che anche ieri il mister Conte chiedeva alla squadra di giocare la palla, quindi non è che Conte dica ai suoi ragazzi mettetevi in 11 dietro la linea della palla e difendete strenuamente il risultato, però è anche vero che lui, sai, io mi sono fatta questa immagine di un evento catastrofico, un cataclisma, no? Che colpisce un posto, la prima cosa da fare è tu devi affrontare l'emergenza. Esatto. Il Napoli veniva da un cataclisma sportivo e Conte l'ha detto più volte, la prima cosa da sistemare era la difesa che aveva incassato ben 48 gol nella scorsa stagione, quindi lui sicuramente ha lavorato molto sia sulla testa che sulla tattica per i calciatori per metterla a posto. Poi però a questo punto, finita diciamo questa fase emergenziale, perché la difesa è stata sistemata, i calciatori hanno riconquistato le certezze che avevano totalmente perso, apro brevissima parentesi, la dimostrazione l'hai avuta ieri, perché dopo la debacle debacle contro l'Atalanta, ieri potevi rischiare di sentirti perso, ma lì poi c'è la forza dell'allenatore che ha la stima di tutti i calciatori. Chiudo parentesi. Quindi, detto questo, sistemata la fase difensiva, recuperate le certezze perse, secondo me adesso bisogna iniziare una fase di normalizzazione, perché bisogna trovare un punto di equilibrio tra la fase difensiva e la fase offensiva. Ieri Conte ha detto Politano io non l'ho abbassato, però lo dico in tutta onestà, sarà un mio limite, io ho visto Politano soprattutto in fase difensiva, non mi sembra abbia fatto niente di particolare. Ora non so se dipende dal calciatore che si è abbracciato la croce ormai della sofferenza e quindi insomma è molto mentalizzato,
si è riscoperto terzino,
ma può darsi che si sia molto mentalizzato in questo ruolo, perché poi tu devi sempre pensare che quelli sono esseri umani, non è che è sono gli scacchi che tu li metti da una parte e poi li sposti. Quindi detto questo, però questa attività così insomma aggressiva anche in attacco, io chiedo a te, tu che sensazione hai avuto? Io non l'ho vista,
no, devo dire, anche io è stata l'unica cosa delle molto interessanti dichiarazioni di Antonio Conte, sia da Zon, insomma, sia nella conferenza post match, una delle poche cose, anzi forse l'unica, che in cui non mi sono tanto ritrovata nel guardare attentamente la partita, perché io Politano ho continuato a vederlo molto proiettato alla fase difensiva, dove tra l'altro è stato anche una pedina importante come nel corso di tutta questa stagione. Italia, io devo salutarti perché sono in netto ritardo e siamo in chiusura. Ti ringrazio per tutte le notizie di mercato che ci hai dato, che sono veramente estremamente interessanti, anche per le tue analisi che non sono mai banali, e non lo dico perché ti voglio bene, anche se te ne voglio, quindi ti ringrazio.
grazie e vi dispiace se vi ho fatto fare tardi.
No, guarda, con grandissimo piacere, è sempre un onore. Grazie Italia, ti seguiamo su canale 8. Ringraziamo Italia Mele. Noi siamo arrivati alla conclusione di questa ora di Marte Sport Live Tiro al Bersaglio, ma lo sport torna domani su Marte 12:13, Gianluca Gifuni con Forza Napoli sempre, 13:14 con la sottoscritta e il santo Dario Sarnataro che mi sopporterà con Marte Sport Live, e poi di nuovo la sera Marte Sport Live Tiro al Bersaglio dalle 20 alle 21, dove ritroverete il vostro e nostro Francesco Marciano. Nel frattempo vi ringrazio per essere stati fin qui con noi in nostra compagnia, vi ringrazio per averci iscritto al 339-666-9990, vi aspetto domani ovviamente come di consueto. Ringrazio Vincenzo Russo per la preziosa e indispensabile collaborazione alla regia. Da Emanuela Castelli è tutto, vi auguro un'ottima serata e vi lascio all'ottima musica di Radio Marte. Ciao!
Marte Sport Live, Tiro al Bersaglio.